שלום לכולם, בינבינותי פנוסה סקונדה, ליציונה די ספר מלאכים. אוג'י, נאוסו פרוגרמה, סרבה ידוע פרימי קפיצולי די ספר מלאכים. פאצ'אום פיקולו די אסונטו. דקוזה פעלנו כסדוע פרימי קפיצולי דל ליברו די רגו. פעלה בזיקמנטה דל פסאג'ו נל רניו די דוד, נאימני די שלמה. שלמה לפיו די דוד, דיוונטה את פיליו שלטו פר פר פונציון del nuovo re del popolo ebraico. Adesso, un attimo che metto sul fondo quel testo che vogliamo vedere assieme magari. Ci sono tante domande da fare su questo fatto. Okay? Il primo fatto, come mai tra i tutti i figli, diciamo, perché tra i figli, Davide appunto ha Shlomo. Cioè, Davide aveva altri figli più vecchi, più saggi magari anche può essere, altri candidati certamente importanti, per far funzionare il re, perché giusto Shlomo è uno dei più giovani figli di Davide il Re. L'altra domanda che si dovrebbe fare, e la domanda che c'è nel fondo, è perché giusto Shlomo, e appunto, come mai Shlomo non sarebbe il candidato più indicato, perché Shlomo è figlio di Batsheva, e la relazione tra Davide e Batsheva è una relazione che è nata, è un peccato che ha generato il famoso peccato di Davide, che è una cosa discussa nella Bibbia lungamente, anche nel Talmud, ma è uno dei punti bassi nella storia di Davide. Anzi, se accettiamo la Teshuvah che Davide ha fatto, come dicevamo in Sefer Shemuel e Bet, lungamente, anche i castighi che ha dovuto pagare, diciamo così, quattro castighi che aveva detto il profeta Natan, e anche quando vediamo nel capitolo 51 del Tehillim, dove Davide si rifiera su Teshuvah, e anche quello che dice il Talmud, che Dio aveva lasciato questa pagina, questo capitolo nella Bibbia per insegnare a tutti l'idea della Teshuvah e il valore della Teshuvah. Anzi, con tutte queste informazioni non capiamo perché è giusto l'altro figlio di questa stessa donna diventa il re. È un po' strano, è un po' molto strano in verità, è sempre una domanda che mi sono fatto. Adesso se entriamo dentro del testo, vediamo alcune cose anche che chiamano l'attenzione, diciamo così. Punto numero 1. Il primo capitolo parla della tentativa di rivolta che fa il figlio di Davide, appunto chiamato Adonia ben Haggit. Questo Adonia ben Haggit si vedeva come candidato più adatto al fare il re, e lui prendi la situazione, diciamo, quando senti che suo padre è vecchio, come dice il libro, il re Davide era vecchio, avanzato nei giorni e neanche riusciva a calentarsi. No? Ma sappiamo per la tradizione che aveva 70 anni, tanti spiegazioni ci sono, ma Davide, una persona che già neanche ha il caldo interno per calentarsi, come può dominare un regno? Adonia approfitta della debolezza di suo padre, e è un processo che anche si può capire come intelligente, perché il vuoto che si genera quando il re ancora è vivo ma non agisse più come un re, come non gestisse più il regno, è un vuoto pericolosissimo. Adonia prende la situazione in mano, si decreta di re, si aggiunta di 50 persone, chiama gli amici, i collaboratori, gli fa il re, e tutti anda a un posto, fa dei sacrifici, non leggerò il peccato, non è solo l'obiettivo, la lettura del Tanakh è disponibile per ognuno, e Adonia si decreta re, tutti dicono Yechia Melech Adonia, lunga vita per il re Adonia. Questa è la trama basica, il fondo della storia della successione di Davide. C'è stato nel fine del libro passato Shmuel la gran rivolta di Avshalom, che ha preso tanti capitoli, tanta descrizione, tanta preoccupazione, tanta tristezza, e faceva parte del peccato, diciamo, del pagamento del peccato di Davide, ma questo è passato. Adesso in questo nuovo libro si apre il libro con la cattiva notizia di che c'è un'altra rivolta del figlio contro il padre, ma questa rivolta è vista una cosa più, diciamo, non così critica, come che possiamo dire, viene il figlio, vedi che il padre non riesce più a dominare la situazione, e la domina lui. E certamente si pensava opportuno a fare il re. Quindi di nuovo la questione, come mai Shlomo era così bambino che diventa re a 11 o 12 anni, se non mi sbaglio, quindi veramente non era il candidato più adatto a questa funzione. Adesso entro nel capitolo citando un pezzo di questo stesso capitolo. Cosa succede? quando se senti nella città che Adonia si è declarato re, chi sta molto preoccupato è il profeta Natan. Chiama la Abaceva, la moglie di Salomone, e dice: ma tu sai che se Adonia diventa re, tu e tuo figlio moriranno, perché la tendenza è, diciamo, come possiamo dire, castigare gli altri candidati o allontanare gli altri candidati. Questi conflitti di successione sono spesso delle cose che succedono, anche se sono successe nella Bibbia, purtroppo. Sono cattivi, ma possono succedere. Quindi Natan dice: andate dal re, fa la tua domanda, fa il tuo requisito, appello, non so come si dice, io ti appoggerò, verrò anche io per parlare. Di fatto Batsheba entra nella camera del re, che sta molto vecchio, dice Tanakh, molto vecchio, ok? Il leggo nel Sefer Melachim Aleph, capitolo 1, versetto 15. Sì, dei pezzi leggeremo assieme per poter accompagnarci. Sì, questo lo faremo in italiano. Quindi, Re 1, capitolo 1, versetto 15. Batsheba si recò dunque al re nella sua camera. Egli appariva molto vecchio. Interessante che il Tanakh lo ritorna a dire quando l'ha detto 15 versetti prima questo stesso fatto. Lo dice di nuovo. E Avishai Bishunem lo servirà, lo serviva. Batsheba si inchinò, si prostrò al re e questo gli chiese: che cosa hai? E fra gli rispose: mio signor, tu hai giurato alla tua serva nel nome del Signor tuo Dio. Tuo figlio Salomone sarà re dopo di me. Egli siederà sul mio trono. Invece ora è diventato re Adonia e il re, mio signor, non ne sa nulla. È interessantissimo che Batsheba menziona un fatto non scritto nella Bibbia, che Davide aveva giurato che il figlio che loro avranno assieme sarà lui il prossimo re. Dove è scritto o non è scritto? L'interessantissimo è che Davide conferma questo nel versetto 17, che non lo leggerò, ma lui dice di fatto, però nel versetto 30, dice Davide, ma sì, lo leggeremo questo versetto 30 magari, confermando quello che dice Batsheba, dice: il re giurò dicendo: come è vivo il Signore che mi ha salvato da ogni sventura, conformemente a quanto ti ho giurato per il Signore Dio di Israele, che tuo figlio Salomone regnerà dopo di me, e siederà sul mio trono invece di me, così voglio fare oggi. Batsheba si inchinò e si prostrò al re con la faccia a terra e disse: viva a lungo il re Davide, mio signore. Del fatto, la continuazione del capitolo conta la designazione, la unzione, non so se si dice così, del re Shlomo. E di fatto re Shlomo, e Shlomo diventa il nuovo re del popolo ebraico, e Adonia si sposta, diciamo così, e esce dalla storia dopo qualche capitolo. Adesso, di nuovo, c'è una promessa non scritta da nessuna parte, confermata per Davide. Il perché Davide aveva promesso questa cosa strana, cosa c'è, questo Shlomo che è il candidato più adatto a fare il re. Adesso si vuole fare una domanda di più e cercare qualche risposta, ma vediamo. Domanda di più, questa. Secondo capitolo, dopo che Shlomo è stato ungito, Davide lo chiama e gli dice, e di nuovo, Davide vecchio, sempre menzionato tante volte. Sto leggendo all'inizio del secondo capitolo. Avvicinandosi il tempo della morte di Davide, questi diede le sue ultime disposizioni al suo figlio, dicendogli: io sto per andare per la via che percorrono tutti. Sii forte, mostrati uomo, osserva quanto ha comandato di osservare il Signore tuo Dio, seguendo la condotta da lui voluta e osservando i suoi statuti, i suoi comandi, le sue leggi, i suoi avvertimenti, secondo quanto è scritto nella Torah di Mosè, affinché tu riesca bene in tutto quello che farai, in tutto quello che ti proporrai, in modo che il Signore mantenga quello che disse a me. Se i tuoi figli saranno attenti alla loro condotta per precedere lealmente davanti a me, con tutto il loro cuore, con tutto il loro essere, non verrà mai a cessare dal trono di Israele qualcuno della tua discendenza. E dopo di questo, di questa bellissima introduzione al testamento, diciamo così, spirituale, la importanza di vivere una vita veramente ebraica, conforme alle leggi, eccetera, eccetera, Davide comincia a fare una lista di vendetta che lui vorrebbe fare attraverso Shlomo. dice, ma tu sai cosa mi ha fatto Yoav ben Zeruia, che l'aveva maledetto quando Davide era, aveva ammazzato un altro, uno dei generali di Shaul, Avner ben Ner, e a un altro generale che aveva scelto Amasa ben Yeter, quindi Yoav ben Zeruia, anziché era su grande aiuto, e David lo voleva castigare per quello che aveva fatto, introducendo nella pace il sangue di Gera, aveva ammazzato due generali di forma non corretta, certamente. Dopo menziona anche i figli di Barzillai Giladì, che avevano appoggiato David quando era scappato appunto del suo figlio, e dopo certamente menziona anche Shimei ben Gera della tribù di Beniamin nel versetto 8, che aveva appunto maledetto a David quando era scappato del suo figlio. In tutto questo, questo ragazzo, questo Shimei ben Gera, deve morire. David non l'aveva ammazzato in quel giorno quando è ritornato a Gerusalemme, ma adesso dice nel versetto 9, però tu non lasciarlo impunito, tu sei un uomo saggio e saprai come fare per farlo scendere vecchio allo Sheol per morte violenta. Quindi tu lo dovresti ammazzare. Davide giasse con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Quindi è interessantissimo, le prime parole di Davide, le parole di le vendetta. Come mai, cosa sta succedendo? E di fatto, tra parentesi, Shlomo di fatto realizza di forma molto intelligente i richiedimenti di suo padre. E di nuovo, stavo a capire perché Davide sceglie questo figlio e sceglie, diciamo, terminare la sua vita con queste ultime parole. Adesso, voglio ritornare un po' dietro. Ho una storia che tutti conosciamo, la storia della costruzione del Beit HaMikdash. Che Shlomo si fa famoso, e lo vedremo adesso nella prossima o magari la quarta edizione, il fatto che Shlomo è il gran costruttore del primo tempio, e con questo fa una grande rivoluzione nella nostra cultura, perché dà una stabilizzazione al servizio divino nella capitale scelta per David assieme con Dio e il profeta Shmuel. Ma questa idea di costruire il Beit HaMikdash è un'idea di David. David l'aveva voluto fare, tanto che quando l'aveva chiesto al profeta Natan, Natan aveva detto di sì. Questo lo possiamo vedere nel libro Shmuel secondo, Shmuel 2, quindi capitolo 7, versetti 14. Vediamo. Nel quarto capitolo. Prima Natale aveva detto benissimo, ok? Questo settimo capitolo conta che Shlomo, che David voleva costruire Beit HaMikdash, e si rivolge a Natan. Natan le dice, Kol asher bilvavcha lechase, sto nel versetto 3, tutto che avete nelle tue intenzioni dovete farlo perché Dio ti accompagnerà. Quindi la risposta normale, automatica di Shlomo, di Natan, era benissimo, andate a farlo. Ma di notte viene lì appare Dio e gli dice non voglio che David fa e costruire il Beit HaMikdash. Questa è una cosa che anche alza una grande domanda, ma perché? Okay? In questo pezzo di profezia Dio gli dice così, vai e di al mio servo David così, dice il Signore, tu vorresti fabbricarmi una casa per mia dimora, ma io non ho abitato una casa dal giorno che trassi i figli di Israele dall'Egitto fino a questi oggi, eccetera, eccetera. Quindi è per dire che Dio non ha pressa di questo punto, non ha nessuna voglia, diciamo, di apprezzare il processo, che è lungo, tanto lungo è che al finale, solamente dopo 440 anni, o 480 anni, meglio dire, della uscita d'Egitto, è stato fondato il Beit HaMikdash. Non sono apprezzato a realizzare questo sogno, ok? Primeramente, e dopo di questo dice, va bene, ma l'idea non è cattiva, diciamo così. Al finale questa visione dice così, versetto 12. Quando i tuoi giorni si saranno compiuti, questo lo sta dicendo Natan, messaggio di Dio, diciamo così, al re Davide, giovane ancora. Quando i tuoi giorni saranno compiuti, e tu giacerai con i tuoi padri, io farò sorgere uno della tua stirpe e consoliderò il suo regno. Egli edificherà una casa a mio nome, e Dio renderò per sempre stabile il trono del suo regno. Io gli sarò padre, io gli sarò figlio, in guisa che si egli farà del male, eccetera, eccetera. Questo pezzo diventa famosissimo, troppo famoso, perché è un versetto cristologico interpretato nella esegesi cristiana. Okay? Ma certamente in suo contesto sta parlando del re futuramente chi ci sarà, vabbè, non sappiamo, figlio di David, ovviamente, e lui, quando sarà lui re, arriverà il momento di fare questo. Adesso ti gioco la domanda, ma come? Perché cosa c'è di cattivo che David, questa gran persona, faccia lui il Betamidash? Hashem non dice niente, dice che questo non va, e solamente il figlio lo potrà fare. Tutte queste cose l'ha detto Natan a David. David ha dovuto accettarlo. Adesso ritorno al punto principale, la nascita di questo Shlomo. Che di nuovo, Shlomo al finale, quello che fa il Betamidash, non capiamo niente come mai succede questo figlio che nasce in un contesto un po' strano. Una cosa che sì, voglio dire, è importante sapere che di fatto la promessa era, abbiamo letto nel versetto 16, che la tua casa, perciò la tua casa e il tuo regno rimarranno stabili perennemente, il tuo trono sarà saldo per sempre. L'uso della parola è nahon nel senso retto o stabile. E di fatto il re Sefer Melachim, nel pezzo che noi stiamo leggendo adesso, nel capitolo 2, dice Shlomo Yashav, al finale del capitolo dice Shlomo Yashav di David, Shlomo se siede sul trono di David, suo padre, Vatikor Malchuto Meod, sul regno è stato stabile. Quindi Shlomo ha questa qualità, diciamo, di stabilire, di ripresentare un regno stabile. Adesso possiamo magari avanzare un po' di più. C'è un certo gioco di parole, ok? E se vedi qui nel rifiuto divino qui e anche nel suo parallelo in Sefer Divrei Hayamim, che è il libro parallelo di Divrei Rei, Divrei Hayamim, Cronica 1, capitolo 17. Cosa sta dicendo Dio attraverso questo rifiuto della costruzione del Betamia? Sta dicendo, vedi, tu vuole costruire per me una casa in ebraico, Bait, Betamigdash, la casa è sacra, diciamo così. Io faccio una condizione, solamente quando ci sarà una casa, diciamo così, una casa che io ti voglio fare, questo rappresentante di questa casa mi farà un Bet Migdash. In ebraico fa molto senso perché dinastia si chiama Bet Meluha e tempio si chiama Bet Migdash. Quindi ci sono due concetti di case, la casa politica frente alla casa religiosa, la casa politica quella che dal re che rappresenta che è il capo del popolo ebraico, ma il regno del popolo ebraico rappresenta la presenza divina. Sì, adesso abbiamo già fondato una casa, è questo che sta dicendo Dio, sta dicendo tu, essendo il primo re di questa dinastia, non potete fare il Betamidash. Chi lo farà? Il tuo successore, che rappresenterà una dinastia già stabilita, perché non si parla di dinastia quando è solamente un re. Al secondo possiamo già parlare di una dinastia. Quindi Shlomo, che sarà questo re, non è menzionato, quello figlio, che sarà quello che rappresenterà questa stabilità, lui sarà opportuno, sarà apto lui a fare il Betamigdash. Il Betamigdash quindi non si fa come una cosa instabile, temporale, perché di temporale c'è tanto, 480 anni di temporario attraverso il Mishkan che cammina col popolo ebraico nel deserto e anche cambia di posto in Eretz Israele durante tanto tempo. Se vogliamo una cosa stabile, ci vuole una stabilizzazione. E la stabilizzazione è quello che succede in Gerusalemme con tuo figlio. Allora, perché Shlomo e perché non David? Si ritorna al conto, al testo, vedremo che possiamo capirlo magari un po' di più. Vediamo. Come è nato Shlomo? Qual è la storia? Qual è il background della nascita di Shlomo? Ok? Salto, stiamo leggendo il Tanakh retroattivo, Shmuel Bet capitolo 12. Ok? Shmuel Bet capitolo 12. E dopo questo dibattito tra Dio e il rifiuto di Dio di fare il Bet HaMikdash, succede la molto triste storia che comincia con il capitolo 11, magari comincia la storia con il capitolo 10, 11, nel dodicesimo succede la famosa storia di Kisatarash, quindi il capitolo 11 conta la storia che David si aveva innamorato di una moglie sposata con uno dei suoi generali chiamato Uriah Hittì. David sa che Uriah primo che quando la vedi la chiama e si trova assieme a lei, diciamo così, ha una relazione con lei. E dopo di questo, David chiama del campo di battaglia il marito per generare un alibi e dire: no, tu stava qui nella città, non stava nella guerra, nella battaglia, qualche 200 chilometri di qua. Viene lui e parla con David, e David non gli dice niente, ovviamente lo parla bene, eccetera, lo manda a casa, ma Uria non va a casa, si rifiuta a entrare a casa. Una notte, due notte, dorme nella porta della casa, dice: ma tutti i soldati stanno dormendo nel campo, io durmo con mia moglie e non va bene. Quindi da lì è caduto. David cosa fa? Lo manda di nuovo al campo con una lettera che dice: mandatelo al fronte di battaglia. E quello che era stato plantato succede, Uria muore. David ha fatto qui due cose gravissime. Uno, stare con una moglie sposata. Due, generare o causare la morte di questo marito. Per ovviamente liberarsi del marito, della colpa e anche aprire il cammino per sposare con Bacero. È quello che succede. David sposa con Bacero. Adesso, veramente, tutto questo è strano perché David ovviamente ha fatto una cosa sbagliata. Anziché la Gemara dice tutto quello che dice che David sposa è sbagliato è. Lui è sbagliato, ma il Tanà non lascia di contare quello che ha fatto David e veramente non si capisce. Viene il profeta Natan, gli fa una critica molto forte contro David, nel capitolo 12. Il David ha la grandezza di riconoscere su errori, diciamo così. La risposta di David alla critica molto forte che fa Natan, adesso non voglio contare la storia di Kitzat Tavash, del montone del povero. È una storia bellissima che ci vuole un altro momento. Quello che succede è che Davide risponde, quando Davide dice: tu sei l'uomo che ha rubato e ha preso, eccetera, del povero la moglie che aveva, perché tu sei re, avete tante mogli, avete preso l'unica moglie che aveva questo Uria, e tu sei passibile di morte, dice Davide, versetto 13, nel capitolo 7, perdono, 12, no, Shmuel Bet, Shmuel secondo, capitolo 12, versetto 13. Ma io mi avevo detto Natan, Hatati l'Adonai. Ho peccato per Dio. Riconosce su colpa e accetta anche i vari castighi che gli dà il profeta, quattro castighi, e uno di loro, il primo castigo, è la morte del primo figlio che nasce di questa riunione, di questa unione tra Davide e Bathsheba. Adesso, veramente, capiamo tutto quello, cioè entra in quello che possiamo capire. Ma cosa succede dopo di questo? Dopo di questo, versetto 24, leggo in italiano. Dopo la morte del bambino, del bebè, poi David consolò Bathsheba sua moglie. Adesso è diventato sua moglie formalmente. I commentari dicono: adesso si chiama la moglie di David, che non c'è più il marito. Venne da lei e giacque con lei, ed essa partorì un figlio, a cui fu posto il nome di Shelomò, e il Signore lo predilesse. Ma dopo il profeta Natan, che gli pose nome Yedidia per comando del Signore. Questo è impressionante. Questa è la nascita di Shlomo. La nascita di Shlomo è il secondo figlio del matrimonio sbagliato. Adesso non capiamo niente, come lui è il tipo che diventa re, fa il Beit HaMikdash e tutto benissimo. Veramente strano. Interessante che Radak in questo posto nota che nel versetto 12, penso che era il dodicesimo, è difficile citare l'ebraico e l'italiano. 24, c'è scritto Vatel Eben va Yikra Echemo. Nel testo della Bibbia c'è scritto Yikra Echemo e lui lo chiamò. Ma nel Ketiv, questo è il Ketiv, ma nel Keri, nella forma tradizione di leggere il versetto, se leggi Vatikra, lei lo ha chiamato. Quindi chi ha dato il nome di Shlomo a Shlomo? Chi ha dato il nome al bambino? Un uomo o una donna? Un uomo sarebbe il padre, la donna sarebbe la moglie. Voglio vedere con voi Radak. Radak, capito di Kimchi, commentarista medioevale, dice così: Akadosh Baruch Hu karato Shlomo. Chi l'ha chiamato è Dio. Chi l'ha chiamato è Dio, è perciò che c'è scritto Vayikra. Dio l'ha chiamato di Shlomo. Ma perché leggiamo Vatikra? Perché lei ha realizzato questa voglia divina. Karashmo Shlomo può chiamarla David, ma Davide ha detto: no, questo bambino si deve chiamare Shlomo perché Dio me l'aveva detto. Dove l'aveva detto? Adesso cerchiamo finalmente la storia di Shlomo. No. Questo Shlomo quindi era un bambino previsto, diciamo, nel programma divino, anche aveva già ganato suo nome prima di nascere. Quindi Shlomo non è solamente il bambino del peccato o il bambino che nasce dopo la espiazione del peccato, Shlomo è previsto. di sempre. L'uomo è parte di un piano divino. E dove lo sappiamo? E questo di nuovo è scritto nel Tanakh, non solamente nella tradizione. Adesso, purtroppo, ma qui non ho l'ivreo mim, io non ce l'ho in italiano, sarà pure un'altra volta, ma il testo in ivreo mi dice così. L'ivreo mim dico il parallelo, quindi cronica, primo, cronica 1, capitolo 22, versetto 8, 7. Vediamo da Davide, diciamo, Beni. E di David a suo figlio Shalom, di nuovo c'è cioè, che tipo, ma io Davide Shlomo ha detto, Davide a Shlomo, Bri, figlio mio, anni, hai mai avuto il bei, clashem hashem elai, io avevo il piano di costruire la casa di Dio. Davide sta ritornando alla famosa storia sul piano di costruire il Beit HaMikdash, quindi è un pezzo di testo. Parallelo a quella, Tzava'a, così si dice Tzava'a, sempre mi dimentico questa parola, un attimo che lo trovo, testamento, ok? Quello testamento che abbiamo visto, che era un testamento con tante voglia di vendicarsi, qui c'è un'altra versione che dice una cosa molto differente. Testamento parallelo di Vremin dice, no, David parla con suo figlio del suo piano di costruzione di Beit HaMikdash, un tema molto più edificante. Ma io mi avevo parlato, mi avevo detto, dam la roccia fatta, avete derramato molto sangue, avete fatto grandi guerre, non potrà costruire la mia casa a una casa per mio nome. Avete derramato molto sangue. Questa risposta è famosissima perché si domanda normalmente perché l'abbiamo costruito tutti gli allievi nelle scuole, stanno a dire, ah, perché Davide era sanguinario. Questa è la fonte di questo concetto. Abbiamo visto che Sefer Shmuel non era questo il pretesto, non era questo il pretesto era la costruzione, l'edificazione di una dinastia prima dell'edificazione del Tempio, prima, diciamo, il Tempio politico, reale in questo mondo, dopo il Tempio spirituale. Ma qui c'è un altro pretesto, un'altra scusa, diciamo così. Tu sei un tipo sanguinario, tu sei un tipo, diciamo, troppo rapido, troppo attivo, troppo non pensa tanto, non pensa abbastanza. È un po', possiamo dire, impulsivo. E questa impulsività non è una buona qualità per un re. È una buona qualità per un tipo come David, che ha dovuto lottare per diventare re. Questa impulsività l'ha fatto diventare quello che ha fatto. Per un rivoluzionatore come David, che genera il regno di Israele, è una qualità importante. Ma per rappresentare Dio, per rappresentare la stabilità, ci vuole un'altra personalità. Chi è questa altra personalità? Il figlio. Come il figlio, Shlomo, di nuovo, come succede spesso nel Tanakh, e come il Maharal lo nota, tra i geni, tra gli antenati, il figlio è molto differente del padre, contrario della natura. Normalmente il figlio si assomiglia al padre, dice Maharal, ma vedete che Yitzhak è assolutamente in contrasto con suo padre Avram. Yaakov totalmente in contrasto con suo padre Yitzhak, tanto che Yitzhak ama piuttosto a Esav che a Yaakov. Questa caratteristica, se riprendi qui, quando Shlomo è il contrario di suo padre. Shlomo è la stabilità per definizione, per sé. Okay? E così anche è previsto, perché nella visione che Davide sta dicendo a suo figlio Shlomo, lo sta dicendo, vedi come tu sei nato. Dio mi diceva, tu non puoi costruire Beit HaMikdash, quindi sarebbe il parallelo del settimo capitolo del Sefer Shmuel, quando nell'inizio della vita di Davide già gli diceva Dio, no, Beit HaMikdash niente, chi? Tu figlio. Ma qui c'è un complemento, in Ebenu Lavlecha, ci sarà, si nascerà un figlio per te. Qui è Ishmenucha, lui sarà un uomo di scanso. Lui avrà la pace con tutti i nemici. Chi Shlomo è Shlomo, il suo nome sarà Shlomo. Quindi Shlomo è un figlio previsto, è un futuro re previsto, molto prima della sua nascita, molto prima del peccato di Batseba. Shlomo sta nel piano divino, sta nel piano di David, e tutti sanno che questo sarà il prossimo re. Quindi quando Davide si riune, diciamo così, con Batseba, lui sa che di lei nasce questo figlio, perché non ha ancora questo figlio. E capisce che quella è la madre. Vuol dire che, se è così, qual è il peccato di Davide? Un attimo che arriverò. Perché il versetto continua dicendo le cose bellissime. Lui, qui viene Baitishmi, lui mi consulta il Beit HaMikdash, eccetera, eccetera. Tu sarà quella, tutte le promesse della stabilizzazione, stabilità della casa di Davide nascono qui. Quindi nella versione di Ibrahim, Shlomo è un tipo previsto che sta solamente aspettando sua nascita. Arriva l'Ralbag. L'Ralbag, Rabbi Yehuda Ben Gershon, commentarista famoso, nazionalista del Tanakh, dice una cosa molto bella, basata anche nelle parole dei Chazal. Dice così: Ra'uishena amin ki lo chata David. Dobbiamo credere che David non ha peccato, Bibi Ilad Batsheva, quando ha preso Batsheva, quando lui già era morto. Chachamim, sa, i saggi spiegano che di fatto i soldati di David uscivano sempre alla guerra non prima di firmare un ghetto, un documento di divorzio, eccetera. Tecnicamente David era esento di questo peccato, ma dice il Ralbag, lulle miher David, se David non si appressava, non si era appressato, in italo Batsheva l'eisha, Batsheva doveva diventare sua moglie naturalmente, non aveva bisogno né prenderla prima né farlo morire a Uria, perché questo faceva parte del piano divino. Lui ha solamente appressato il piano di Dio. Perché noi vediamo che Dio voleva che di lei nascerà il nuovo regno, re, che questo diciamo che quella idea che già era stata promessa per Dio, quindi tutto il piano già era montato. E David cosa fa? Se anticipa, prima del tempo, fa quello che non si deve fare. Adesso possiamo capire un po' la nostra storia. La condotta di David come fondatore del regno si capisce. Okay? Questa impulsività va bene, ma per fare il secondo re va malissimo. Chi è stato impulsivo? Adonia. Adonia si pensava opportuno, il candidato, e magari aveva ragione, ma è sbagliato e nel punto giustamente della debolezza di David cadde anche Adonia. E prendi il regno quando ancora non è chiamato, manca rispetto per suo padre, manca rispetto per la storia, gli è uscito fuori. E dice David, ma capisco che la situazione è quella che dobbiamo già prendere una decisione. Chi sarà Shlomo? O io Shlomo. Shlomo è sempre stato quello che dovrà diventare re, perché Shlomo, con sua persona di molto pausato, molto equilibrato, che ha 12 anni, è capace di giudicare quella famosa storia che vedremo, penso, nell'altra lezione, le due mogli col bambino ucciso, è una persona estremamente stabile. Lui è il previsto re, e sarà il re, l'ho promesso perché Dio me l'aveva detto tanti anni fa. Adesso si capisce tutto, si capisce le promesse di David, si capisce il fondo, si capisce anche il peccato. Peccato di prendere le cose prima del suo tempo. A me dicono, Davide, perdono, Batsheva era fatta per Davide del momento della creazione, ma lui l'ha mangiato come uno frutto ancora non maturo. L'unico sbaglio è questo. Quindi devo applicare questa velocità, questo poco pensare, questa azione troppo aggressiva, diciamo così, a un evento che non entra in la nascita di Shlomo, deve essere una cosa molto più equilibrata, e finalmente nasce Shlomo. Questo uomo che rappresenta la stabilità può fare tutto che deve fare. Infatti, il testamento di David non è solamente la venganza, che ha un valore politico molto importante per stabilire il regno, capiamo che la stabilizzazione del regno è il punto primordiale, primo politicamente, e dopo, religiosamente, perché un regno finalmente stabilito genera una dinastia, una casa, la famosa casa di David, può generare il Beit HaMikdash, e può realizzare questo sogno di tanti anni, la costruzione finalmente del Beit HaMikdash. Con questo abbiamo, penso, capito le cose strane che succedono in questo primo capitolo, e entriamo a conoscere nel prossimo Shiur, la persona multifaccettale di Shlomo, con sua grande stabilità e saggezza, e questo per il prossimo Shiur. Ciao a tutti.